Bene, adesso due relazioni, una di Ruggero, di un ente di ricerca, OIV del CNR, e poi l'ente previdenziale con Petrotta. Prego Ruggero.
Un attimo.
Però ci parlerà della dicotomia tra la performance scientifica e quella gestionale.
Intanto io sono forse mai stato contento come oggi di parlare quasi a fine convegno, ma non tanto per l'attenzione che viene calando, ma perché dopo gli interventi di un direttore del personale e di un dirigente, un direttore generale, sono contento perché se loro rappresentano il primo livello, il front office, chi in trincea deve attuare le norme e aumentare quel livello di qualitativo, e l'OIV rappresenta, che io rappresento l'OIV del CNR, rappresenta quel secondo livello di controllo. Poi ci sarà un terzo livello, il commitment politico, però qui magari forse Inna ci raggiungerà. Per l'inaugurazione del forum ho pensato di celebrare l'evento con questa foto di famiglia. Ci siamo tutti, ci sono tutti i comparti. A me tocca il compito di parlarvi di un comparto, quello della ricerca, e condividere con voi alcune considerazioni che mi sono scaturite da alcune domande che mi sono fatto e dagli interventi che mi hanno preceduto. Queste sono le questioni sul tavolo. Sul tema della contrattazione, sul numero dei comparti, sui modelli contrattuali, sul blocco salariale, non mi voglio dilungare, c'è un tavolo aperto, sono stati annunciati dei decreti, quindi vedremo in seguito. Sui possibili accorpamenti o soppressioni di enti vi do qualche numero. Ad oggi il comparto è composto da 22 enti vigilati da 7 amministrazioni centrali. Se qualcuno dovesse chiedermi se ci sono ancora margini per interventi di semplificazione e razionalizzazione, secondo me, a mio parere, sì. Penso per esempio ai piccoli enti vigilati dal MIUR che potrebbero essere accorpati al CNR, penso ai colleghi dell'ISFOL che qualcuno vorrebbe accorpare all'Agenzia Italia Lavoro, anche se io vedo meglio una loro collocazione nel CNEL. Penso ai colleghi dell'ENEA, un ente che potrebbe passare sotto la vigilanza del MIUR perché la sua attuale collocazione sotto lo sviluppo economico andrebbe rivista, anche alla luce dell'esito del referendum popolare sul nucleare. Sulla carta, quindi, solo parlando ipoteticamente, il comparto si può restringere. Sui modelli di performance a cui dobbiamo tendere, vorrei portarvi a riflettere sul termine specificità, che non lo uso. Sottolineo, non lo uso per sottrarmi alla valutazione, a sottrarmi alla 150, o non lo voglio usare come alibi, perché nella ricerca la cultura della valutazione è viva e presente. La tesi è che in un ente comunque di ricerca convivano due anime complementari, attigue e inscindibili. Se, come ho letto nelle ultime dichiarazioni, dovrà prevalere la performance organizzativa su quella individuale, dobbiamo avere questa consapevolezza, che esiste una performance scientifica e una gestionale. Non sono in antitesi, non si annullano. La vera sfida è come integrare queste due anime. Poi, se ho tempo, vi dirò qualcosa anche sulla crescita. Per tutti quanti vale un imperativo categorico che sentirete spesso aleggiare negli stand in questi giorni al forum. Una PA più efficiente. In questa slide sono raffigurate tutte le figure professionali dei 33.540 dipendenti che compongono il comparto ricerca. Abbiamo i ricercatori e i tecnologi, quelli con il profilo quindi più alto. Abbiamo il personale tecnico, personale specializzato che partecipa ai progetti di ricerca svolgendo mansioni scientifiche e tecniche sotto la supervisione di un ricercatore. Abbiamo poi i funzionari di amministrazione, il personale impiegatizio e segretariale di supporto all'attività di ricerca. Poi abbiamo la dirigenza di secondo livello, il cuore del management gestionale, coloro cioè che tutti i giorni in trincea e per primi sono chiamati allo sforzo maggiore di rendere le strutture più efficienti. Poi ci sono delle figure speciali, quelli dei direttori, che spesso sono dei ricercatori o professori universitari, poco adusi alla burocrazia e alle tecniche amministrative, incaricati però di dirigere dipartimenti scientifici e istituti di ricerca, dove sono richieste capacità manageriali sempre più spiccate, aggiornate e adeguate ai tempi. Tutte queste macrocategorie inducono a riflettere che valutare i soggetti allo stesso modo non solo è difficile, ma è sbagliato. Tutti però sono chiamati a dare il proprio contributo, ciascuno per la mansione che svolge nel proprio ufficio, nella propria struttura. un ente di ricerca, che in un ente di ricerca ci siano due anime, ce lo dice anche questa diapositiva. Qui è più evidente come ci sia un mosaico che ruota intorno alla gestione dei comparti, dove si sta giocando la partita dei rinnovi contrattuali. C'è poi un mosaico ancora tutto da comporre che ruota intorno al performance management, dove gravitano i dirigenti, cioè il primo livello del controllo, gli OIV, il secondo livello del controllo, e poi abbiamo il terzo livello del controllo, che è la CiVIT e l'ANVUR. Queste due autorità, quindi per la ricerca non c'è solo la CiVIT, c'è anche l'ANVUR, per queste due autorità sono state istituite ciascuna con una propria finalità, con distinti sistemi e processi valutativi, ognuna con una propria graduatoria. Andare a leggersi le norme che regolano queste due graduatorie è molto interessante. Alla fine sorgono spontanei alcuni quesiti. Sui tempi, la graduatoria ANVUR dovrebbe vedere la luce nel 2013, quindi l'anno prossimo. Quella della CiVIT per quest'anno, è scritto sul sito, è stata annullata. Quindi emerge quindi un'esigenza di riallineamento delle tempistiche. Sulle finalità, quella ANVUR è più chiara. Permettere un riparto delle risorse statali più ragionato e pesato in base alla qualità della ricerca. Quella della CiVIT non mi è molto chiara. Sulla modalità di integrazione tra le due graduatorie e su come arrivare a stilare una graduatoria unica ci sono ancora dubbi, io personalmente ho ancora dei dubbi, dubbi che forse sono insinuati nella stessa CiVIT e nella stessa ANVUR. La mia opinione è che non ci sia una graduatoria prevalente. Ciascuna è prevalente rispetto al processo che vogliamo valutare, perché un ente lo possiamo, un'amministrazione la possiamo vedere in maniera diversa a seconda del punto di vista in cui ci collochiamo. E questo vi racconto un aneddoto, cercando quindi di spiegarvi con un esempio. Quando l'attuale ministro Profumo si insediò alla presidenza del CNR, vide i numeri dell'ente, quindi un'ottima performance scientifica, risultati di gran lunga superiori rispetto a quelli che si aspettava, migliore anche di quelli che spesso sono accomunati alla ricerca pubblica, che è vero che soffre di sacche di inefficienza, ma sa trovare punte di eccellenza che nel privato non sono riscontrabili. Profumo ci ricevette nel suo studio e noi come OIV fummo costretti però a fargli vedere altri numeri, un'altra classifica, quella stilata dalla CiVIT, che all'epoca aveva da poco resa pubblica una bozza di graduatoria. Qualcuno di voi forse se la ricorderà, è quella che misurava la qualità dei piani performance 2011 e la loro compliance. Allora, vedendo questa classifica, nel mostrare questi numeri a Profumo, quindi anche per invogliarlo a chiedersi il perché di questi scostamenti in ottica di benchmarking, io gli feci questa battuta. Dissi: lei presidente ci prende in zona retrocessione, ci deve portare a vincere lo scudetto. Ma come si fa a risalire la classifica? Vi faccio due esempi concreti e parto da dall'ultimo decreto Semplifica Italia, che non c'è più l'amico del CNEL, aveva detto fissiamo anche le policy e poi vediamo l'efficientamento. Se il legislatore chiede di porre attenzione alla trasparenza amministrativa e regola le modalità di gestione delle richieste di accessi agli atti, è positivo permettere l'invio in forma telematica, anche se poi alla fine nessuno lo fa e tutti mandano un fax o una raccomandata. È meno positivo però far pagare al cittadino la fotocopia del documento in marca da bollo, che di per sé evoca una pia barocca superata. Ma qui evidentemente questo è un caso specifico e si tratta di rivedere un attimo il disciplinare interno. Discorso diverso invece è quando, è anche più interessante da un punto di vista dell'analisi delle risorse aggiuntive, sono i processi di dematerializzazione delle procedure concorsuali. Il decreto ci dice che dal prossimo 30 giugno tutte le PA devono poter ricevere per via telematica richieste e documentazione per l'accesso ai concorsi. Bene. Qui si risparmia sulla carta, sulle spese postali, i carichi di lavoro si alleggeriscono per attività rutinarie e ore di lavoro possono essere impiegate per attività più qualificanti. Al CNR stanno facendo un passo in più, cioè sempre per via telematica si sta tentando di inserire tutte le informazioni del dipendente in un fascicolo elettronico, dove andare a registrare tutti i dati sul trattamento economico, sullo stato giuridico, sulla carriera professionale e sui percorsi formativi del dipendente. Questo tipo di progettualità ha tutte le caratteristiche del cosiddetto dividendo dell'efficienza, cioè di tutte quelle risorse aggiuntive che tutte le amministrazioni ne sentono estremo bisogno, perché risponde ai requisiti sia dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale sia dell'articolo 16,4 del decreto 98 del 2011, quello sui piani di riqualificazione della spesa. Bene, pur avendo tutti questi requisiti, questo tipo di progettualità deve sottostare all'articolo 27 del 150, che ci dice che i risparmi possono essere utilizzati solo se dichiarati dall'amministrazione, validati dall'OIV e certificati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ora, con tutti questi passaggi, temo che qualsiasi amministrazione, pur volendo imboccare gli stretti sentieri per arrivare a usufruire del dividendo dell'efficienza, rischi di trovarsi in fondo a un vicolo cieco. Per questo motivo ritengo che il ruolo della Ragioneria Generale sia piuttosto quello di fornire un supporto allo sviluppo di metodologie amministrativo-contabili per aiutare le amministrazioni a quantificare i risparmi, magari lasciando il compito di certificazione ai revisori interni. Apro una parentesi, ne approfitto per qualche secondo in più per parlarvi dell'integrazione dei sistemi di valutazione. Lo faccio partendo dai progetti bandiera, dai 14 progetti bandiera, che sono progetti strategici ad alto contenuto scientifico, a cui il CIPE ha destinato 1 miliardo e 700 milioni e sono sotto la governance scientifico-organizzativa del MIUR. Ora, anche in questa slide vediamo come da un lato ci sia un comitato di valutazione deputato a presidiare il merito scientifico dei progetti. Poi c'è un altro organismo, indipendente dal comitato, che dovrebbe provvedere all'audit finanziario amministrativo. Anche questo organismo, di cui però io conosco ben poco, accanto a questo ci sono poi gli OIV, quelli del 150, quindi non sono la stessa cosa, che già operano negli enti anche in maniera piuttosto coordinata tra loro. Intanto va registrato un dato positivo: in tutti gli enti, questi qui rappresentati, che hanno recentemente approvato il nuovo statuto, è stato innestato il seme della valutazione. In alcuni statuti, in particolare quello del CNR e quello dell'ASI, agli OIV sono state attribuite anche esplicite funzioni di autorità di audit. Quindi permettetemi di fare un invito al Ministro Profumo, di tenere presente che già ci sono questi organismi di valutazione che potrebbero portare avanti, se ben coordinati con linee guida comuni e metodologie standardizzate, attività di sicuro interesse per il Ministero. Sarebbe una scelta più razionale, economica, efficace. Alla CiVIT poi abbiamo avanzato una richiesta di formazione per capire come si sostanzia il controllo strategico e l'audit all'interno di un ente di ricerca. Noi come OIV del CNR abbiamo chiesto all'amministrazione, che su questo punto si è mostrata molto attenta e sensibile, di programmare un corso formativo interno che partirà alla fine di questo mese, il 28 maggio. Vogliamo però condividere questo percorso anche con tutti gli altri enti, con i soggetti privati, anche con le fondazioni private come l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ruotano intorno ai progetti bandiera, con lo scopo di individuare nei prossimi anni quelle imprese più innovative che sarebbero ideali candidati ed ottenere finanziamenti dalla Banca Europea per gli investimenti. E qui faccio alcune considerazioni sulla crescita. Parto dalle parole del Presidente Monti, estratte dal documento di Economia e Finanza, che vi invito a leggere tutti, non fosse altro perché si capisce bene cosa vuol dire definire un obiettivo. In queste parole il Governo ha fissato il livello dell'asticella. Monti ha usato termini che evocano una visione. Parla di giovani ricercatori, quindi sollevando il tema dell'occupazione giovanile, cioè della forte pressione che viene dal basso della piramide per entrare stabilmente nel mercato del lavoro. Ha parlato di carriera in Italia e non all'estero, ha prefigurato un piano di investimenti per accrescere la percentuale di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Sugli investimenti in ricerca, adesso il livello attuale è l'1,26 del PIL. Dobbiamo arrivare nel 2020 all'1,53, con un delta di 0,27 nel lungo periodo e un delta di 0,14 nel breve medio termine. All'attuale livello di spesa però contribuisce sia quella pubblica sia quella privata, che oggi sono abbastanza equivalenti tra loro, pesano allo stesso modo. Se volessimo aumentare il livello complessivo della spesa in ricerca, dovremmo raggiungere un rapporto di 1-2 tra spesa pubblica e spesa privata, per cui l'attuale livello di spesa privata dovrebbe aumentare almeno del doppio. Ma dove incidere? Come incidere? analizzassimo i soli dati della spesa del settore privato, in questa slide è rappresentato tutto il quadro italiano regionale. Se a livello nazionale nel 2008 la spesa è arrivata a rappresentare lo 0,65 del PIL, l'asse di sinistra, solo 6 regioni presentano un valore superiore rispetto a quello medio. Il Piemonte è la regione leader, seguono Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria e Veneto. E in questa classifica il ritardo del Mezzogiorno è evidente. D'altra parte, la dinamica del rapporto tra il 2000 e il 2008, l'asse destro, presenta alcuni aspetti di criticità proprio nelle regioni con performance più elevate. Infatti, se ci sono risultati rassicuranti per Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, in regioni chiave come Piemonte, Lombardia e anche il Lazio si registrano situazioni di stasi. La situazione potrebbe cambiare intanto se il governo assicurasse il proseguimento dei contributi in favore del CNR e dell'Enea per lo sviluppo del tessuto produttivo del Sud. Nella prossima legge di stabilità del 2013 mi auguro che il governo confermi questi contributi anche per il prossimo triennio. Ma la situazione potrebbe migliorare anche grazie alla leva dell'innovazione, su cui il MIUR sta puntando molto. Sto parlando dell'agenda digitale, che dovrebbe essere tradotto in un decreto di imminente emanazione. Parlo di una strategia interistituzionale che dovrebbe comportare un approccio di sistema che mira a coinvolgere più direttamente le regioni e i comuni europei. Parlo del nuovo indicatore con cui misurare la quota di imprese innovative ad alta crescita economica che la Commissione europea sta sviluppando in collaborazione con Eurostat e OCSE. Il governo italiano sta sostenendo questa iniziativa che mi auguro possa essere ratificata al più presto. Questo perché se fosse ratificata la situazione potrebbe migliorare molto in Italia, perché l'analisi della distribuzione territoriale delle imprese ad alta crescita ci dice che sono proprio le regioni meridionali a detenere la percentuale più alta di imprese high growth. Comunque, se la ricerca vuole tornare a crescere e con essa tutto il paese, dobbiamo avere la consapevolezza che solo con il contributo di tutti, da chi ci lavora negli enti, dei dipendenti interni, attraverso un rinnovato spirito di squadra, ci potrà essere una ricerca di qualità, ma anche con il contributo di ciascuno di noi, ciascun cittadino, scusate se faccio questo spot promozionale per la ricerca, ma lo faccio perché dobbiamo essere orgogliosi della ricerca italiana, perché ha fornito prestigio al nostro paese. Da un grande uomo come D'Ulbecco, che qui voglio ricordare, a Mario Capecchi, il biogenetista che con le sue ricerche sulle cellule staminali è stato l'ultimo italiano a vincere un Nobel. Correva l'anno 2007. Ora io non so quanto tempo ci vorrà perché un ricercatore italiano vinca di nuovo un Nobel, ma nessun traguardo irraggiungibile, nessuna sfida impossibile, anche quella di valutare la ricerca, che molti ritengono essere proprio una sfida impossibile. E vi lascio però con i ringraziamenti per Giovanni e Live che mi hanno invitato a parlare di un comparto molto piccolo ma strategico per il Paese, però devo una risposta alla domanda. Il contributo che io vedo è quello di saper individuare quale sistema di performance management è più adattabile come un abito sartoriale all'amministrazione che vogliamo valutare, ma è un contributo anche quello di aiutare i decisori a sapersi districare nella giungla della complessità normativa, e forse ne voglio aggiungere un altro, quello di aiutare i nostri politici a limitare quell'ansia regolatoria che ho sentito evocare prima, e quindi magari andando meno da qualche analista. Grazie.